Tiburtius Crane, questo modo di considerare gli eventi da parte della Chiesa. Allora, Gesù nasce e scatena un eccidio. Questo eccidio è presentato dalla Chiesa in termini, diciamo così, di gloria. Questi bambini, dai 2 anni in giù, quindi non sapevano ancora parlare, diciamo, no? E sono presentati come coloro che possono glorificare il loro Signore, e la liturgia li fa vedere secondo le immagini che vengono prese dal libro dell'Apocalisse. Il gruppo dei martiri segue il Salvatore, e il primo gruppo sono gli innocenti. Dico che per noi è un modo strano di leggere gli eventi, perché noi non saremmo più capaci di leggerli così. O come per esempio quando la liturgia, celebrando Santo Stefano, dice: dolci le pietre che l'hanno ucciso, dolci dove? Noi pensiamo in questo modo, no? Allora, questo è il primo suggerimento della liturgia: con che occhi vedere gli eventi. La realtà spesso è proprio tragica. Questo brano ne fa vedere da una parte la tragicità e dall'altra come il disegno misterioso di Dio che si compie, e compiendosi fa vedere il posto che ciascuno occupa nel mistero di Dio, cioè rispetto alla rivelazione del grande amore di Dio per l'uomo. Ma in questo caso non è che si tratta di amore, è che di eccidio. Allora, la visione è suggerita dalla liturgia non solo per questa festa, ma per imparare a leggere la storia. La storia è molto drammatica, personale e dei popoli. È stato così per Israele ed è così per i popoli, per tutti i popoli. Allora, la liturgia fa vedere che, nonostante tutto, avviene il compimento di un grande mistero. La preghiera orienta gli sguardi a cogliere la portata di questo mistero. Allora, il brano di Vangelo si inserisce dentro questa logica con una prospettiva particolare. È tipica di Matteo, e mi pare che sia raccontata solo da Matteo questo evento. Allora, Matteo si premura di collocare ogni evento che riguarda Gesù dentro questa formula. Completa è questa: si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia, che qualche volta si aggiunge, che dice: tutto è visto sotto la dimensione della profezia, ma la profezia è letta a partire dagli eventi che l'hanno preceduta. In questo brano ci sono parecchi eventi collegati. C'è l'episodio che non è narrato nelle scritture, ma è solo, diciamo, accennato, ma nella tradizione ebraica è molto sottolineato. Quando deve nascere Mosè, anche questa non è una nascita annunciata come prodigiosa, perché compirà un grande mistero nell'intervento di Dio per il suo popolo, è proprio l'evento che fa scatenare da parte del faraone l'uccisione di tutti i maschi del popolo ebraico. Ma è l'evento di Mosè, non è che Mosè è salvato in quanto è scampato. No, proprio perché doveva nascere Mosè, si ammazzano i bambini. la tradizione ebraica dice così, e Matteo la riprende. C'è la storia del popolo che, allora, Mosè è nato, Mosè libera il popolo dalla schiavitù e Gesù, che è il nuovo Mosè, sarà chiamato liberatore, tenendo conto di questa liberazione del popolo dalla schiavitù d'Egitto. Ecco perché in qualche modo Gesù doveva passare di lì. Terzo, la strage evidentemente allude alla tragedia della storia che causa dolore e si fa riferimento al profeta Geremia che racconta attraverso un collegamento il pianto di Rachele. Voi sapete che Rachele è la moglie di Giacobbe. I figli di Giacobbe, delle tre tribù, Manasse, Beniamino, e non mi ricordo più il terzo. Che abitano al nord, sono i primi a subire l'invasione assira. Allora, quando arriva la prima invasione, che è totalmente distruttiva, quindi c'è un eccidio e il popolo geme. Invece di dire che il popolo geme, dice l'antenata di questo popolo piange. Era bene. Anche perché Matteo sa che Rachele ha la tomba a Betlemme, dove nasce Gesù. Allora, questi collegamenti sono fatti in modo da illustrare che la venuta di Gesù si inserisce dentro una storia generale, dentro la storia del popolo di Israele, dentro la rivelazione di Dio che vuole salvare il suo popolo e non lo esime dalle tragedie. Lo fa solo passare oltre. Per Gesù è lo stesso. Allora, il presentare questo evento dentro questa storia significa collocare la storia di Gesù in modo che sia comprensibile per noi. Questo comprensibile è riferito al mistero di Dio che già da lungo tempo è stato annunciato, si è, in qualche modo già per tanti aspetti realizzato e se ne aspetta il compimento. Questo compimento avviene in Gesù. Poi c'è un altro elemento di questo brano che penso non è mai sottolineato a sufficienza. Voi sapete che noi non conosciamo nessuna parola di Giuseppe. Non c'è nei Vangeli nessuna parola sua. Noi conosciamo soltanto i suoi sogni. Anche in questo caso è un sogno, che poi viene detto è l'angelo che dice, ma è un sogno, prende e va. Lui non dice nulla. Però fa. Però esegue. Allora, dicevo che noi non sottolineiamo mai a sufficienza il mistero della collaborazione dell'uomo quanto a obbedienza perché il progetto di Dio si realizzi. Allora, come la Vergine quando dice sono la tua serva, uguale, hai desiderio di stare in compagnia con i figli dell'uomo? Beh, io ne sono lo spazio, accolgo. La sua obbedienza è in funzione del fatto che il desiderio di Dio si compia. Così è per Giuseppe. Giuseppe ha accolto la sua sposa, ha accolto il bambino e lui diventa collaboratore in obbedienza a che questo desiderio di Dio di essere in comunione, in compagnia dei suoi figli si compia lungo tutta la storia. La sua obbedienza permette a questo desiderio di compiersi. Qui c'è la logica della sequela evangelica. Gesù, quando si presenterà, dirà semplicemente che lui è totalmente obbediente del Padre. Quando dirà questo, vuol dire: siccome l'amore del Padre per gli uomini è grande, si manda a me e per mostrarne tutto lo splendore. E voi possiate accoglierlo, goderlo, viverlo in tutta la profondità. Il mistero dell'obbedienza è teso a questa prospettiva. Se noi accogliamo, guardate che questo è in un momento di tragedia. Allora, quando accogliamo in obbedienza quello che Dio sta per compiere, noi non facciamo che permettere al desiderio di Dio di stare con i suoi figli, cioè rendiamo plausibile, cogibile, toccabile l'amore di Dio per i suoi figli. Quando la nostra persona, le nostre azioni, la nostra vita non parla da dentro questa obbedienza, non può costituire segnale per nessuno della grandezza dell'amore di Dio. Allora, in questo caso, Giuseppe è colui che in obbedienza è semplicemente per accudire alla sicurezza, diciamo, della sua sposa e del suo bambino, fa sì che il desiderio di Dio si compia. Quando il desiderio di Dio si compie sempre secondo le profezie, come a dire, lungo tutta la storia, provandone, illuminandone, come dire, esaltandone il senso profondo. E ogni nostra vita è teso a questo, anche nella tragedia. Siccome questo però non è cogibile, non è immediato, allora la Chiesa fa vedere attraverso la liturgia come si può guardare la tragedia della storia. Non so se noi riusciamo a cogliere fino in fondo questo suggerimento, ma tutti sappiamo che questo suggerimento è essenziale per ciascuna nostra vita. Senza questo noi non riusciremo a vedere nella nostra vita le tracce del compimento del desiderio di Dio di stare con noi. E se la nostra vita non parla di questo, di che cosa parla? Tenendo conto che noi ci diciamo